Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao, Luca, io, vabbè, insomma, tanto la prima cosa che andava sistemata e che è stata sistemata è stata la vicenda allenatori, no? Gli incastri, gli intrighi, i giri. Manca la Lazio, ma possiamo dire che ci siamo con l'accordo con Sarri o siamo ancora lontani?
Beh, dopo l'incontro di ieri direttamente a casa Sarri, mi meraviglierei se avessero litigato.
Oddio, puoi accettare, attenzione.
Beh, ma questo invece secondo me è un sinonimo di garanzia, perché da quello che ci risulta ieri hanno cominciato a parlare di come dovrebbe essere rimodellata e costruita la squadra in base alle caratteristiche dei giocatori che sono già in rosa, le difficoltà che sicuramente Dare conoscerà molto meglio di noi, alle necessità che invece avrà Sarri. Io credo che il problema a questo punto non sia più un problema tecnico, perché ci eravamo interrogati, no? Se questa rosa che era stata forgiata da Inzaghi e Dare sul modello del 3-5-2 potesse essere adattabile a un 4-3-3 o a un 4-3-1-2, perché sono i sistemi di gioco che utilizza con maggior maestria Sarri, eventualmente il problema sarebbe soltanto da un punto di vista economico, perché Sarri chiaramente viene da un contratto di 2 anni da 6 milioni di euro con la famosa opzione che la Juventus non ha esercitato e che quindi regala di fatto a Sarri altri 2 milioni e mezzo di euro. Diciamo che generalmente si tende a mantenere un certo target una volta che l'hai raggiunto. È anche vero che con i 2 milioni e mezzo di quest'anno Sarri può permettersi di guadagnare un po' meno, se ragioniamo sull'anno, no? Per poi magari legare le sue prestazioni a dei risultati che potrà raggiungere o meno con la Lazio. Io credo che si sia soltanto veramente dal versante economico la necessità di trovare un accordo. Credo che a livello calcistico sia una grande opportunità per entrambi. Sarri di misurarsi nuovamente con una squadra che ha delle ambizioni, perché non dimentichiamo, insomma, che la Lazio negli ultimi anni è sempre gravitato in zona Champions League, ha vinto le Coppe Italia, ha fatto comunque buona impressione in campionato l'anno scorso prima del lockdown, addirittura puntava a essere l'antagonista reale della Juventus. Dall'altra parte c'è un allenatore che gli ultimi 2 campionati che ha fatto, le ultime 2 stagioni che ha fatto, è stato vincente. Chelsea, Europa League, Juventus campionato, ma probabilmente almeno per questa società non è stato convincente.
Sì.
E per tornare ad essere convincente come era lo stato ai tempi del Napoli, aveva bisogno di un supporto societario come quello che secondo me la Lazio oggi può dare.
Ecco, il punto è proprio questo, Luca. Convincente non è stato convincente più dal punto di vista del campo o dei rapporti con spogliatoio e dirigenza, secondo te?
Beh, ma certamente la seconda, allora, secondo me vanno di pari passo. Sarri ha provato delle difficoltà tecniche nella costruzione del suo impianto di gioco in 2 squadre che avevano ossatura diversa da quella che lui avrebbe sognato, no? Se potevi dirgli a Sarri come ti immaginava costruita in un modo diverso, come ti immagini il Chelsea, se lo poteva immaginare costruita in un modo diverso, cioè non era ancora la squadra di Sarri, ci sarebbe voluto del tempo. Questa cosa qui non gli ha permesso di trovare subito il bandolo della matassa, come invece ha fatto a Napoli, come invece ha fatto ad Empoli. Certo, meno tempo, perché nelle grandi squadre c'è sempre molto meno tempo rispetto alle altre. D'altronde ti pagano così tanto perché tu devi essere bravo ad accorciare i tempi di costruzione di una squadra. Sicuramente ha pesato il rapporto che può avere, visto un carattere particolare, con alcuni giocatori dello spogliatoio, e quindi quello fa la differenza. Ma sai, sempre Sarri era quando invece era amato dallo spogliatoio del Napoli. Poi purtroppo l'amore dei giocatori dipende dai risultati.
Quello sì, però insomma, quando poi rifletti sul Chelsea, che poi dopo ha fatto subito una scelta interna, addirittura affidandosi a Lampard, pur di
però
cambiare,
ha fatto meglio. È vero, anche la Juventus.
Anche la Juventus ha fatto lo stesso, capisci?
Più o meno, ma non mi sembra che sia andata bene né all'uno né all'altra. Quando poi siamo andati con allenatori, alla Juventus ci è tornata con un allenatore importante, e il Chelsea ha vinto addirittura la Champions League.
Esatto. Però ecco, questo ti fa capire che era una scelta non legata proprio all'aspetto tecnico, ma un qualcosa che non aveva proprio funzionato
Ma
nei
non è
rapporti umani.
sbocciato, ma il rapporto non è sbocciato certamente
Esatto,
con lo spogliatoio, non c'è dubbio. Però poi dopo non è che sia sbocciato con Lampard o con
Pirlo.
Pirlo,
Beh no, lo
perché
spogliatoio con Pirlo magari si è un po' risistemato, poi lì mancava l'esperienza dell'allenatore rispetto a stare
sì,
chiaramente
ma si è
andiamoci indietro.
risistemato fin tanto che la situazione all'inizio dell'anno erano messe bene. Poi
Certo.
dopo, alla fine non credo. Alla fine non credo. Ma detto questo, ripeto, io ripeto, il miglior collante per un gruppo chiaramente sono i risultati. Un
Ovviamente.
allenatore è un eroe se vince, è un disadattato se perde, soprattutto nelle grandi squadre. Poi ci sono dei metodi per fare gruppo, sicuramente Sarri, per quanto ne possiamo sapere noi, conoscendolo per interposta persona, non è un grande comunicatore, ma è tutt'altro che stupido. Quindi non è che sa benissimo quali possono essere i suoi limiti, secondo me. È evidente che dal punto di vista di gestione del gruppo ha le sue idee che non sempre pagano, ma quando pagano, pagano il doppio. Questa è la mia idea.
Sì.
Cioè, lui è vero che, cioè, noi abbiamo sempre parlato di titolarissimi di Sarri. Se lui riesce a costituire quel gruppo di 15-16 giocatori, quei 15-16 giocatori ti danno anche l'anima. Quando non ci riesci, chiaramente paghi dazio. Ma se tu quei 15-16 li riesci a portare dalla tua, attraverso le tue idee, la tua filosofia, il tuo gioco, diventi quel Napoli che ha messo in difficoltà una Juve che non era quella dello scorso anno, ma era forse la miglior Juve della sua storia, no? La Juve all'apice del suo successo.
Luca, invece, proprio parlando anche di Juventus, poi piano piano ci spostiamo collegandoci anche a Inter e Milan. Parlando proprio di Juventus, intanto la Juventus ha liberato Sarri pagando, liberato, si è liberata di Sarri pagando anche quei 2 milioni e mezzo, altrimenti sarebbero stati 7, rinnovo automatico del contratto, eccetera. Dopodiché, possiamo dire che il mercato della Juventus va avanti, andrà avanti dopo gli incontri che dovrebbero esserci in settimana tra Allegri e lo staff, o andrà avanti anche a seconda di quelle che saranno le decisioni di qualcuno? Scrivo, per esempio, Cristiano Ronaldo in merito al suo futuro. Cioè, perché dalla riunione Exor non è venuto fuori un piano,
Non
economico
può venire
e non
fuori,
può
non può
venire
venire.
fuori, chiaramente. Però qual è la sensazione che avete raccolto voi, ecco, dal punto di vista del mercato della Juventus? Delle
Ma che ne hanno
disponibilità
già
anche?
parlato? Ne hanno già parlato del mercato della Juve, ne hanno parlato con Allegri, sia Agnelli sicuramente, ma anche Cherubini, che ha un ottimo rapporto con lui, indipendentemente dal calcio, si conoscono da 25 anni. Quindi le idee di Allegri sulla squadra, su come bisogna comportarsi, già sono note alla dirigenza juventina. Tradurle in giocatori è un altro paio di maniche, perché adesso bisognerà capire che cosa succederà, soprattutto intorno al discorso di Cristiano Ronaldo. Io credo che tutto ruota intorno a lì. E lì non è che puoi intervenire tu come società, eh. Lì, io l'ho detto anche nei giorni scorsi, Cristiano Ronaldo non decidi di venderlo. Cristiano Ronaldo, se vuole andare via, va via e trova lui la squadra. Perché è come spostare un'azienda. Se lui decide di rimanere, è difficile che tu possa fare un lavoro migliore di quello che può aver fatto lui con il suo staff da Jorge Mendes in giù. Quello che voglio dire è, quando Cristiano Ronaldo è voluto andare via dal Real Madrid, è andato via dal Real Madrid, e il Real Madrid non voleva, lui è andato via uguale. Gli hanno fatto la guerra, abbiamo detto che i palloni d'oro non glieli hanno fatti vincere apposta, eccetera, 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 eccetera. Ma lui è andato via. Quando è voluto andare via dal Manchester, è andato via lui. Ora, o va via, non trovi tu una squadra, non è come un esubero, non è un giocatore che non è più funzionale il mio progetto perché è troppo ingombrante per gli altri, è troppo più star degli altri, io non ho avuto quei benefici causa pandemia che mi immaginavo di avere, quindi diventa difficile per me sostenerlo. Va benissimo, sono tutti ragionamenti che sicuramente possono essere fatti, certo poi bisogna anche e rendersi conto che rinunciare eventualmente a Cristiano Ronaldo significa rinunciare a 30 gol in campionato a stagione, eh? Perché poi Cristiano Ronaldo non ha certo fatto fare alla Juventus quel salto di qualità che probabilmente ci si immaginava potesse fare, ma vale anche il contrario, cioè la Juventus non è stata, fra virgolette, all'altezza di Cristiano Ronaldo in queste ultime stagioni, no? certo, anche per il percorso in Europa. Cioè, uno secondo me supporta l'altro. È chiaro che noi ci aspettavamo di più da un giocatore come Cristiano Ronaldo, che chiaramente sposta gli equilibri anche economici, quindi ci si poteva aspettare, come dire, un comportamento, certo, diverso in campo, dico, non nei numeri ma proprio nell'atteggiamento, perché Cristiano Ronaldo è un giocatore che gioca da solo, giocando da solo gioca per tre, sposta gli equilibri, poi però devi essere bravo a costruire, come dire, un impianto perché... che possa capire questa unicità di Cristiano Ronaldo.
Esatto, perché sposta gli equilibri, ma non ce ne vogliono, e lo dice un ammiratore totale di Ronaldo, perché uno deve stare attento a quello che dice Luca, altrimenti ti arrivano i messaggi, tu vuoi cacciare Ronaldo. No, sposta gli equilibri, però condiziona anche gli equilibri di una squadra e le scelte di un allenatore, ma è inevitabile che sia così.
No, ma sposta gli equilibri in tutti i sensi, gli equilibri, perché è un giocatore che sposta gli equilibri, perché ad averlo e non averlo fa la differenza.
Beh, quei 30 gol, 20 gol te li fa comunque a stagione, non sono pochi, voglio dire.
Anche se tu dici che gioca male, se uno dice che gioca male segna sempre 35 gol all'anno. Quindi, voglio dire, fra averlo e non averlo, preferirei averlo.
Ma certamente.
È uno che sposta gli equilibri economici, perché comunque costa molto, tantissimo, ma allo stesso tempo ti regala uno status che prima non avresti avuto.
Certo.
Sposta gli equilibri in campo, perché uno come lui ha un modo di particolare di giocare, per cui oggi nella rossa della Juventus c'è bisogno di, come abbiamo sempre detto, di un numero 9 e meno di Dybala, perché insiste nella stessa zona di campo di Cristiano Ronaldo. Quindi probabilmente prima era stata fatta una scelta, adesso vediamo se verrà mantenuta. Ma ripeto, Cristiano Ronaldo non decidi che va via, non è Hakimi,
esatto,
per dire un altro forte che può spostare gli equilibri, che se ha un'offerta dici vabbè, devo sacrificarlo, ce l'ha, lo do via. Cristiano Ronaldo, il mercato se lo crea lui,
certo,
senso è lui che decide, ora voglio affrontare una nuova sfida.
Certo, infatti è quello che, cosa che probabilmente sarebbe accaduta quasi al 100%, Luca, se la Juventus fosse andata in Europa League, ci sentiamo di dire.
Ma io tu questo non lo so, cioè, no, non dico di no, io non lo so, perché magari può essere una sfida vincere l'Europa League, per dirti, perché magari la sfida alternativa non la considero ancora oggi all'altezza delle mie aspettative, per dirti, o viene fuori Paris Saint-Germain, o il Manchester United, per cui rimango al top, oppure se devo fare un downgrade non è secondo me ancora arrivato il momento, e sto con la Juve, la riporto in Champions e vinco l'Europa League da capocannoniere, per dire, cioè, invento, non è che so niente. Bisogna entrare nella testa di Cristiano Ronaldo e nelle strategie di Cristiano Ronaldo, io ancora questo dono non ce l'ho.
Comunque, insomma, leggo tanti messaggi, anche in questo caso c'è grande divisione, però è inevitabile essere d'accordo sulla questione del giocatore, grande giocatore che sposta gli equilibri in tutti i sensi, come dicevi tu, Luca. Dicevi anche di Hakimi, qui c'è un po' meno da ragionare sopra, no? L'Inter non è che voglia privarsi di questo giocatore, ma è quasi costretta a farlo. Hakimi può permettere all'Inter di evitare altri sacrifici sul mercato, o ti aspetti qualche altro sacrificio sul mercato, perché i pezzi comunque da 90 l'Inter ce li ha, le offerte non mancano, ora tocca resistere e capire se c'è la potenza economica per resistere.
L'Inter deve sperare che basti, perché significa che nel frattempo è stata brava a vendere quelli che non sono più centrali, e per fare quel gap che ancora manca per arrivare ai famosi più 100 da fare nel mercato, mettiamo che 70 ne arrivino da Hakimi, c'è bisogno di altri 30, ok? Questo al netto poi di capire bene, perché non possono essere 100 di plusvalenza. Se fossero 100 di plusvalenza, ragazzi, bisognerebbe vendere l'Inter completa. Adesso esagero chiaramente. Secondo me sono 100 di segno più sul mercato, cioè a fine mercato tu devi aver speso per 100 milioni in meno rispetto a quanto hai incassato. Quindi ipotizziamo che l'Inter venda Hakimi a 70 e il rimanente della rosa a 30, ok? Quelli che non sono più centrali, non potrebbe comprare nessuno. Quindi anche qui, a posto di Hakimi, chi vai a prendere? Quella spesa che tu avrai per prendere successore, l'erede di Hakimi, dovrai aggiungerla ai ricavati che dovrai fare sul mercato. Quindi questo è un tema molto importante. L'Inter può anche decidere di non vendere più nessuno è di sostituire poi quelli che vanno via con i ragazzi che finora sono stati in prestito, e alcuni di questi sono anche più che validi, hanno già dimostrato di poter giocare in Serie A alla grande. Ti parlo non solo dei ragazzi che Pinamonti e Esposito che sono stati già reintegrati dall'Inter, ma Di Marco, ma Agumi, c'è gente che ha già fatto esperienza, che può fare tranquillamente, come dire, parte del gruppo dell'Inter. Chiaramente non da titolari. Se tu vai a perdere però un titolare come Hakimi sulla fascia destra, chiaramente hai bisogno di qualcosa, e quindi da quel punto di vista va necessariamente trovata una strategia. Quindi per questo non so dirti se basta la cessione di Hakimi. Io credo che l'Inter lo speri, perché significa che nel frattempo è stata altrettanto brava a vendere quei giocatori, ripeto, non più centrali, come può essere João Mario, che non era più in rosa all'Inter, come può essere Nainggolan, come può essere, non lo so io, Perisic, anche se Perisic ha dimostrato nel finale di stagione di essere un giocatore importante, come può essere Sanchez, che magari risparmi anche molto sull'ingaggio, però a quel punto devi andare a prendere un altro attaccante, quindi capire che cosa può succedere anche con le altre cessioni, altrimenti l'Inter sarà costretta a vendere un altro pezzo pregiato, ma a quel punto avrebbe però molti più soldi da reinvestire sul mercato. A quel punto cambi, no? Tu certo. Dici, io non vendo uno dei big che ho, ovvero Bastoni, Barella, Lukaku, resisto su quelli. Lautaro Martinez è fortissimo, ma faccio 100 milioni e magari 60 però le reinvesto a quel punto.
Ma ti chiedono intanto se in casa Inter, leggo il messaggio di Paolo da Milano, bisogna tirare un sospiro di sollievo se non si riescono a fare altre cessioni, o ci sarà la possibilità di vedere anche qualche acquisto? Beh, qua diventa ancora più complicato, esatto, quindi ritorniamo a quello che hai appena raccontato. È chiaro che i tifosi dell'Inter sono preoccupati proprio per questo, cedere, acquistare, qual è la qualità, e non si aspettavano molti di loro l'arrivo di Antonio Conte, e cioè la partenza di Antonio Conte, che ti chiedo, potrebbe finire davvero a Real Madrid? C'era già questo allaccio da un po' di tempo e questo potrebbe spiegare anche la facilità con la quale è andato via dall'Inter? Oppure
Non è andato facile andare via dall'Inter. L'Inter ha dovuto corrispondere a una buonuscita da 7 milioni di euro, cioè la metà dell'ingaggio, con premi, per un giocatore, per un allenatore che non voleva rimanere ad allenare l'Inter perché era cambiata la situazione. Io credo che si sia lasciati in maniera civile, perché poi alla fine è meglio non mettersi, come dire, di traverso in una situazione in cui la via d'uscita pareva quella lì, ma molti suggeriscono che probabilmente l'Inter ha avuto, come dire, un modo di fare morbido nei confronti dell'allenatore a fronte di un quieto vivere. In altre circostanze o con altri presidenti,
sì,
forse si sarebbe innescata una battaglia all'ultimo euro. Invece in questo modo l'Inter chiude una situazione, probabilmente cosciente anche del fatto che se Conte avesse iniziato l'anno non convinto, si sarebbe potuti essere alla ricerca dell'allenatore il 19 luglio, come era successo già con la Juventus, no? Quando Conte non se la sentì e si dimise, in quel caso la Juventus rischiò molto, perché Allegri libero prendono Allegri e Allegri continua a vincere, ma non è detto che poi il 19 luglio c'è sempre un Allegri libero pronto a rilevare il lavoro di Conte effettuato finora. Quindi diciamo che secondo me sono state ponderate tutte le possibilità. Lui perché si è liberato? Lui si è liberato per una questione di principio, io questo lo credo fermamente. Lui dice, Conte, che l'Inter non avrebbe più potuto rispettare quelli che erano stati i piani quando è arrivato all'Inter, quindi quando Zhang gli ha prospettato il piano per essere competitivi, super competitivi in Italia e in Europa, e quindi non si sentiva più parte di questo progetto. Non credo che ci fossero delle strategie dietro. È vero che in Europa adesso sono cambiate tante panchine e cambieranno tante panchine, se tu pensi, è una cosa incredibile, no? Cambiano Inter e Juve in Italia, ma solo il racconto dei più famosi e dei più forti.
Certo.
Paris Saint-Germain potrebbe cambiare in Francia, il Lille cambia sicuramente, ha vinto appena adesso il titolo, in Spagna cambiano Barcellona e Real Madrid, in Germania cambiano Borussia Dortmund e Bayern Monaco.
Certo.
Non è mai successo. Non era
neanche mai successo, Luca, quello che diciamo sempre, cioè che dalla stagione scorsa a quella che è cominciata non si è avuto proprio il tempo di reimpostare qualcosa, qualche discorso.
Adesso forse sì, si vuole cambiare,
sì,
ci possono essere delle opportunità che nascono, forse Conte ha capito questo, ma non credo che ci fossero dei colloqui già avviati, anche perché a Real Madrid è forse stato preso in considerazione, ma da quello che sappiamo noi non sarebbe il preferito. Peraltro in Spagna sono convinti, è sicuro che è stato richiamato, cioè che è rientrato nel novero anche Ancelotti. Adesso che vada o meno non si sa, però si riapre la porta per un ritorno clamoroso di un altro grande allenatore italiano.
Ti aspettavi le parole di Zidane? Cioè, nel senso, si era a lungo aspettato Zidane, quando andrà via magari dirà, racconterà eccetera. È stato un po' piccato nei confronti anche tra le righe del Real Madrid, no? Quel far uscire il suo futuro in bilico ad ogni sconfitta sui giornali. Secondo te è stato oggettivamente sibillino o si è creato un caso sul nulla?
È stato molto chiaro, più che sibillino.
Sì, esatto.
Secondo me lui ha sofferto di questa cosa qua, perché lui è rientrato al Real Madrid non volendo, probabilmente non essendo convinto dal presidente, che gli ha detto: sei l'unico che può salvarmi. Se sono l'unico che può salvarti, non devi far uscire che sono... È più una critica al presidente più che al sistema. Il sistema funziona così: se tu non vai bene, sei a Real Madrid, sei in bilico. E quest'anno il Real Madrid non è andato bene, ma Zidane è rimasto per fare un favore, fra virgolette, a Florentino Perez. Se n'era già andato ed è tornato apposta per lui. Sapere che il presidente lo metteva in discussione probabilmente gli ha dato fastidio, e questo è il motivo per cui non è rimasto. Ha anche dato una piccola bacchettata ai giornalisti, perché esatto, si parla molto poco di campo e tanto di cose che riguardano il resto. È una visione sicuramente interessante, da uomo molto intelligente, da uomo di campo qual è, probabilmente da uomo anche sensibile. Io Zidane non l'ho mai conosciuto, cioè l'ho conosciuto sempre per le conferenze, sempre per quello che ha fatto vedere in campo, ed è delizioso. Non so che tipo di persona è, però mi dà l'idea di essere una persona molto determinata, ancorché sì, silenziosa. Non c'è bisogno di urlare per far sentire la propria voce, no. Credo che Zidane lo abbia dimostrato,
e dal punto di vista della comunicazione è sicuramente un maestro, perché poi fare comunicazione a Madrid è complicatissimo.
Se ti ricordi, Zidane non voleva fare le conferenze stampa all'inizio della sua avventura, cioè ci chiedevamo come fossero le conferenze stampa di Zidane, perché Zidane le conferenze stampa e interviste ne ha rilasciate talmente poche che non, il grande dubbio dei giornalisti di Madrid era come farà Zidane a fare le conferenze stampa.
Esatto.
All'inizio della sua avventura madrilena.
Molti poi da Madrid mi raccontano di uno Zidane che è molto pompiere, molto bravo in questo, nelle conferenze stampa eccetera, quindi dal punto di vista della comunicazione veramente stiamo parlando di un top assoluto. Ci arrivano tanti messaggi, Luca, abbiamo 5 minuti per esaurire un po' le domande dei nostri ascoltatori. Ci portano a Napoli. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, bella davvero, grazie. Volevo fare una riflessione su Spalletti. Non capisco questo ambiente depresso per l'arrivo di Luciano Spalletti, a mio modesto parere un grande allenatore, il problema resta sempre Aurelio De Laurentiis, dice Peppe da Napoli. Dice Forza Napoli. Beh, noi Luca, io e te avevamo a lungo difeso Spalletti prima ancora che fosse confermato, no? Dicendo a Napoli già lo scaricano, però parliamo di un allenatore che ha raggiunto bene o male gli obiettivi che si poneva nel suo percorso da allenatore e non deve essere messo in dubbio. Poi ti racconto un aneddoto molto particolare.
Ma per me Spalletti è la miglior scelta che Napoli poteva fare. Io lo sto dicendo da 3 settimane, da quando avevamo capito insomma che poteva essere lui in pole position a Napoli, nonostante i tanti giri che erano stati fatti giustamente dal presidente De Laurentiis. Non sono neanche convinto che De Laurentiis sia il problema del Napoli. De Laurentiis è stata la risorsa del Napoli, perché il Napoli l'ha preso in Cile, ha portato in Champions League stabilmente, o comunque tra la sesta e la seconda posizione. Erano posizioni a cui il Napoli storicamente non era abituato, salvo le punte di eccellenza durante l'era Maradona. Spalletti secondo me è un allenatore valido, punto, ma molto valido. Ora, se a Napoli ora non gli piace, io spero per Spalletti e per i napoletani che fra 3 mesi cambino completamente idea.
Ma devo dire che nel frattempo che ci chiedono anche un pochettino se secondo te Spalletti riuscirà a trattenere uno dei due che stanno partendo, c'è tanta divisione tra i messaggi che stanno arrivando. Diciamo che nel mercato, Luca, non credo che Spalletti poi sia stato preso anche per valorizzare quello che ha, no? Sostanzialmente, quindi certo, magari va via Fabian, andrà via Koulibaly davanti a offerte che soddisfano la società, però per il resto è stato scelto un allenatore capace di lavorare con un gruppo che tutto sommato è già forte così.
Ci sono dei, ma certo che è forte già così, ci sono dei, se no non avrebbe fatto quel straordinario giro di ritorno. Ci sono dei nodi che vanno sciolti, c'è il nodo di Insigne, c'è il nodo di Koulibaly, c'è il nodo di Fabian Ruiz, c'è sicuramente da prendere un terzino. C'è bisogno di capire tra i vari centrocampisti centrati se aspetti vanno bene tutti, se ce n'è bisogno invece di uno con caratteristiche diverse, come potrebbe essere il bagaglio coditurno. Ci sono da mettere a posto alcune cose, ma la strada di lavoro che ha tracciato Gattuso, il 4-2-3-1, funziona anche naturalmente anche per Spalletti.
Appunto, appunto. Senti, sai una cosa strana, Luca, che voglio condividere con te, poi andiamo su Donnarumma per una domanda che ci fa un ascoltatore. Tu non ci crederai, ma ieri parlavo con Salvatore Cagliazza, collega del Roma, che segue le vicende Napoli da parecchio tempo, e lui ci ha raccontato questo aspetto allucinante, cioè che a Napoli, e te lo posso confermare, in molti giudicano Spalletti per il personaggio che è venuto fuori dalla serie di Totti. E quindi, cioè, capisci anche che cosa molte volte le persone, i tifosi...
Mi verrebbe da dirti che per fortuna se l'ha vista non è rimasto condizionato De Laurentiis. Le serie TV, per carità, tratteggiano una parte di vita, no? Però ricordiamoci anche che quello è il racconto di Totti, non è mica
appunto
il racconto di Spalletti. Appunto. Quando uscirà il libro di Spalletti magari si farà una fiction raccontando quei fatti da un altro punto di vista.
Ma pensa...
Poi, di sicuro ci sono, cioè, ha diviso, di sicuro ha diviso Spalletti.
Sì,
di sicuro
sì.
Ha diviso.
Però...
Però nella sua strategia, che sicuramente era condivisa con la società, per quanto stiamo parlando di rapporti personali, non certo di danni che ha fatto alla società.
Certo, certo, ma tra le altre cose io credo che forse più Spalletti dovrebbe arrabbiarsi, forse per il profilo che ne è venuto fuori, ma poi dimostrerà, sono sicuro, poi il campo è quello che parla, il campo, al campo bisogna tener conto. Su Donnarumma, ultima domanda che ci arriva dal nostro ascoltatore, una parola su Donnarumma: non lo considero né un traditore né un mercenario, lui fa il professionista ed è giusto che vada dove vuole, dove avrà più soldi, se questa è la sua priorità, ma da tifoso milanista spero adesso che non lascerà nessuna dichiarazione, perché per me ha perso l'attimo, poteva salutare i tifosi subito dopo la dichiarazione di Maldini, invece ha dimostrato di non essere all'altezza, quindi è meglio andarsene in silenzio. Cosa ne pensa Luca Marchetti, ti chiede Nicola?
Che è una situazione molto strana,
e io condivido,
straordinaria. Oggi Donnarumma andrà a prendere meno probabilmente, vi auguro di no, ma andrà, la mia previsione, cioè le sensazioni che respiriamo sono queste: andrà a prendere di meno di quanto gli ha offerto il Milan per rimanere a Milano. Peraltro l'offerta di contratto del Milan era per 2 anni, e quindi tra 2 anni sarebbe potuto andare dove voleva. Non l'ha fatto, adesso se parla o non parla, invece preferisco che parli, ci spieghi perché ha fatto questa cosa qua, perché ha scelto questa strada qui. Perché la scelta che ha fatto è una scelta controcorrente che ancora io personalmente non abbiamo capito fino in fondo. Lui voleva rimanere al Milan, se voleva rimanere al Milan ha sbagliato, se non voleva rimanere al Milan ci dica qual è il suo progetto, perché finora noi con gli elementi che abbiamo a disposizione non lo sappiamo.
Però,
non lo riesco a individuare, ecco.
Però possiamo dire che, ecco, molti raccontavano va via con leggerezza perché ha già un accordo con la Juventus, e non poteva, e non è così, lo stanno dimostrando i fatti, perché la Juventus ha Szczesny, se riesce a piazzarlo, certo, per carità, diventa un'opportunità, come raccontavi spesso, certo, tu, irrinunciabile, ma se non piazzi Szczesny non è che la Juventus, certo, abbia esigenza a piazzare Szczesny.
Assolutamente no, soprattutto in questo periodo economico.
Assolutamente.
Ma poi, sinceramente, tornando al progetto tecnico, se uno va in una squadra dove oggi c'è già una titolarità acquisita e tutte le altre squadre hanno una titolarità acquisita, per stare 1 o 2 anni nella migliore delle ipotesi condividendo questa con titolarità, tanto valeva rimanere al Milan 1 o 2 anni, peraltro con la Champions acquisita. È vero che se l'avesse detto il giorno della Champions va bene a Massara e Maldini firmo, probabilmente era troppo tardi, ma se gliel'avesse detto per tempo, in caso di Champions io rimanga, probabilmente lo avrebbero aspettato. Quindi da questo punto di vista io non capisco la scelta di Donnarumma, a meno che la scelta era quella comunque di andare via. Arrivata la scadenza del contratto vado via, non voglio andare per motivi miei, anche se amo questo club, per me è giunto il momento di dire basta. È una scelta, voglio dire, magari non comprensibile da tutti, ma logica.
A chiusura del discorso Milan, Luca, e ti saluto. Tomori riscattato nell'obiettivo.
Beh, cioè, ancora no, eh?
Ancora no, però ci siamo, no. Possiamo dire, vicini.
Ci siamo, l'intenzione è quella. Il Milan vorrebbe chiedere uno sconto, che difficilmente il Chelsea otterrà, magari una formulazione diversa dei pagamenti, che difficilmente il Chelsea concederà, e ci proverà fino alla fine, fino a che non troverà una strada per cercare di risparmiare qualcosa, perché i giocatori lo vogliono tenere per forza. Se fosse possibile tenerlo a meno, sarebbe meglio. Ecco, questo è un po' il ragionamento che fa il Milan, ed è lo stesso ragionamento che si fa per Tonali. Giroud è un nome valido per l'attacco, viene preso in considerazione,
così come Belotti. O Belotti è un po' più indietro.
Ma Belotti costa un po' troppo oggi per il Milan, che ha un budget limitato come la maggior parte delle squadre. Esatto. E se pensi che devono tirar fuori, metti che ottengono uno sconto, 25 milioni per Tomori, 15-20 milioni per Tonali, e poi piano piano i soldi finiscono.
Beh, certo.
A botte di 25 milioni.
Il periodo è quello che è, va tenuto in considerazione anche questo aspetto qui economico, però devo dire che insomma qualche botto sta venendo fuori. Qualche...
Ma certo, come sempre ci sarà.
Assolutamente, sarà un'estate estremamente interessante. Luca, io ti sto salutando, ti dico soltanto a proposito di serie TV, visto che ne abbiamo parlato, che ieri ho visto quella di Roberto Baggio e non mi è piaciuta completamente. Esprimo un mio giudizio personale, perché secondo me sono stati...
Te la farò sapere, io non l'ho vista.
Bravo, ancora. Perché secondo me sono state tagliate tanti aspetti della sua carriera che andavano evidenziati.
Però in un'ora e mezzo era
evidabile, lo so,
che ci fosse qualche taglio.
Lo so, però insomma...
Però non l'ho vista ancora, poi... mi riservo di vederla.
Bravo, poi quando la vedi me lo dici e ne parliamo. Vabbè, okay. Grazie a Luca Marchetti. Ciao Luca.
Ciao.